In altre parole,
campagne razziste sostenute con il crowdfunding è un articolo che ci propone il Guardian sul suo sito, lo metteva in prima pagina ieri, ma si trova insomma ancora questa mattina. Noi vogliamo parlarne con il nostro ospite di questa settimana, Nicolò Cuppini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dicevamo, diventa virale per comportamenti razzisti e l'invito che viene fatto e ricevi $750,000. Ed è la giornalista Gloria Oladipo che firma l'articolo sul Guardian e ci porta all'interno delle nuove campagne di crowdfunding, campagne però, lo diciamo prima, razziste ed estremiste. Allora, di che cosa si tratta, Nicolò Cuppini?
Ma diciamo che la notizia parte da un fatto concreto, ossia che una donna negli Stati Uniti, nel Minnesota, Shiloh Hendricks, si è vantato, quantomeno ha raccontato in una chat del fatto che in un parco pubblico aveva usato quella che negli Stati Uniti si chiama la N-word, la parola con l'N, che è una parola, come dire, un modo di dire sostanzialmente, scusate se lo ripeto, la parola negro, quindi l'insulto con evidenti connotati razziali, razzisti, rivolto questo insulto a parte questa donna, un bambino di 5 anni che giocava in un parco, quindi un chiaro, come dire, episodio di razzismo. Ecco, il fatto che questa donna si sia vantata in una chat di questo episodio è diventato riportato sui social media virale, e questa campagna di crowdfunding di cui fa riferimento l'articolo, di appunto una rete, diciamo così, di estrema destra razzista, cosa ha detto? Ha detto: dobbiamo proteggere questa donna perché rischia di venire sommersa di insulti sui social media per questo suo gesto razzista. Hanno appunto raccolto fondi, le hanno mandato $750,000. Quindi, come dire, è un episodio che ci racconta tante cose, provo a segnalarne due o tre. La prima cosa che è piuttosto evidente è come oggi l'infosfera dei media, dei social media, o in generale, se vogliamo, il digitale come mondo della comunicazione prevalente, è oggi in qualche modo egemonizzato da una sfera di politica, diciamo, autoritaria, di destra, di estreme destre, ed è un qualcosa di, se vogliamo, non è sempre stato così negli ultimi 30 anni, anzi tra gli anni 90 e i primi anni 2000 sicuramente c'era una dimensione molto più marcatamente libertaria di sperimentazioni, se vogliamo, anche di una cultura hacker che aveva una chiara legame nei movimenti sociali, se vogliamo, progressisti, di sinistra, mentre appunto negli ultimi 10 anni è stata più la destra, se vogliamo, le destre estreme, che hanno preso questa dimensione egemonica all'interno della rete. Io credo che un po' il momento di scarto, di passaggio, possa essere individuato tra il 2011 e il 2013, sono gli anni in cui ci furono in giro per tutto il mondo una serie di rivolte, insurrezioni, di processi di mobilitazione, penso alle cosiddette primavere arabe, ma anche a tutti quei movimenti da Occupy Wall Street, alle Campadas in Spagna, quello che è successo insomma in Brasile, in Turchia, si potrebbero fare tantissimi esempi, quando in qualche modo appunto i social media, se vi ricordate, si parlava anche ai tempi di Twitter Revolution, di Facebook Revolution, furono utilizzati appunto da movimenti, diciamo, progressisti per mobilitarsi, e in qualche modo una serie di realtà e di personalità della destra, penso Steve Bannon, un po' l'ideologo del movimento Make America Great Again negli Stati Uniti, si resero conto di come questi strumenti fossero potenti per mobilitare le persone, cambiare l'opinione pubblica, ma potessero essere anche effettivamente utilizzati per come dire, smuovere, diciamo così, masse anonime, e da lì iniziò questo tipo di lavoro, appunto, di questi pezzi politici che oggi porta a esempi come quello che abbiamo visto. Brevemente volevo fare una seconda considerazione, poi magari continuiamo la discussione, ossia il fatto che bisogna sempre tenere presente, forse è una banalità quella che dico è nota, ma forse no, o quantomeno è sempre bene ripetercela, ossia il fatto che tutti questi strumenti, social media, ma in generale anche l'intelligenza artificiale, tutte le tecnologie digitali, non sono mai strumenti neutri, sono strumenti che sono disegnati, programmati, pensati da esseri umani e per esseri umani, quindi contengono al loro interno sempre una dimensione politica o comunque quantomeno antropologica, quantomeno culturalmente segnata, e quindi insomma questi ambienti nei quali abitiamo, nei quali viviamo tutti i giorni, sono ambienti appunto densamente politici e politicizzati, e come tali vanno vissuti.
Certo, e forse così nella sua semplicità anche questo esempio, stando sul crowdfunding, ora questo era un esempio naturalmente negativo, però in realtà il crowdfunding che è diventato, diciamo, popolare, io direi negli ultimi 5 anni, forse non so se sono abbastanza, però direi proprio di recente, in realtà è diventato popolare per sostenere, per promuovere moltissime iniziative che nascono dal basso, iniziative virtuose.
Sì, assolutamente. Infatti, se da parte mia nessuna, diciamo così, demonizzazione, anzi, come dicevo, sono ambienti e strumenti politici e come tali possono essere, diciamo così, riempiti di contenuti assolutamente differenti, possono essere utilizzati per sostenere progetti assolutamente di valore, come per sostenere progetti appunto assolutamente, dal mio punto di vista, quantomeno di negativi, come appunto la dimensione di razzismo. Quindi sono strumenti di nuovo non neutri, ma sono strumenti che possono essere utilizzati in varie direzioni e devono essere, a mio avviso, sperimentati continuamente da chiunque in qualche modo, perché appunto sono comunque l'ambiente che viviamo.
Ecco, diciamo strumenti neutri, però a volte mi viene anche da dire sono anche strumenti un po' fuori controllo, e dicendo fuori controllo mi viene in mente, ma perché è il secondo passaggio che volevamo fare questa mattina e dunque la seconda notizia di cui volevamo parlare, mi fa venire in mente quanto è successo col chatbot di Elon Musk qualche giorno fa, che ad un certo punto, e si chiama Grok, era ossessionato con il genocidio bianco. Che cosa è successo in questo caso, Nicola Cuppini?
Beh, diciamo che appunto è assolutamente in continuità con quanto abbiamo detto. Nel 2021, se ci ricordiamo, l'assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump, Trump inizia a twittare su Twitter, come dire, una sorta di appoggio a quel tentativo di colpo di Stato, tra virgolette, e Twitter lo elimina. Il che chiaramente metteva come dire, in luce una dimensione di potere assolutamente forte. Il fatto che un social media privato potesse bloccare il Presidente degli Stati Uniti dava un senso di potere. Come noto, dopo quell'evento Elon Musk ha comprato Twitter, l'ha chiamato X, come dire, gli ha cambiato segno e ha iniziato a inserire appunto un chatbot, cioè un'intelligenza artificiale chiamata Grok, nel dare, come dire, nel sostenere la produzione di contenuti di X. E alcune settimane fa è esploso un po' lo scandalo perché Grok ha iniziato a rispondere di continuo in modo ossessivo, rilanciando una fake news sostanzialmente, ossia quella che in Sudafrica sarebbe in corso il genocidio delle persone bianche. Ecco, una serie di come dire, fruitori di X si sono resi conto di questo elemento strano, ossia che appunto in modo ossessivo veniva ripetuto c'è un genocidio bianco in corso, dei bianchi in corso in Sudafrica, e si è scoperto che come dire, ovviamente non si sa chi di preciso, ma diciamo alcuni evidentemente programmatori di questa intelligenza artificiale avevano appositamente detto a questa intelligenza artificiale che doveva ripetere questo tipo di informazioni, di notizia, nonostante appunto Grok stesso, questo chatbot, questa intelligenza artificiale, dicesse esplicitamente: per le informazioni in mio possesso non è che posso sostenerlo, ma lo sto un po' semplificando, ma sostanzialmente così, ma mi hanno detto che devo ripetere questa cosa. Quindi di nuovo sono tecnologie non neutre, sono tecnologie che, oddio, lo sfuggire al controllo, come dire, è un elemento ambivalente, diciamo. Secondo me la cosa fondamentale da dire è che nonostante quello che si dice spesso, ossia che sono tecnologie che hanno dei bias, ossia degli errori, ecco, secondo me l'elemento del bias è problematico, non sono veri e propri errori, sono tecnologie che sono programmate in un certo modo, quindi contengono una serie di valori da parte di chi le programma, sono tecnologie che sono sostanzialmente delle macchine statistiche, se vi parla addirittura di pappagalli stocastici, ossia di qualcosa che ripete come i pappagalli delle probabilità, e quindi ovviamente le probabilità non sono vere o false, sono probabilistiche, quindi possono prendere degli abbagli e dire cose, come dire, appunto, tra virgolette, sbagliate, però ecco, l'importante è che quando abitiamo questi ambienti digitali sappiamo dove stiamo andando. E giusto un'ultima questione, quando si dice che non sono tecnologie neutre, solo di recente si sta riuscendo a capire qual è anche il costo ecologico di queste tecnologie come intelligenza artificiale. Proprio di recente Altman, il fondatore di OpenAI, cioè di ChatGPT, ha detto che ogni 5 ricerche che facciamo su ChatGPT si consuma un cucchiaino d'acqua, che sembra poco, ma in realtà pensiamo a quante, esatto, a quante richieste vengono fatte tutti i giorni. Quindi insomma, bisogna essere consapevoli di in quale gioco stiamo giocando con queste tecnologie.
Certo, prima Nicola Cupini diceva quando abitiamo questi ambienti digitali, però è anche vero che oramai li abitiamo quasi sempre, o molto spesso o sempre di più. E in chiusura mi viene in mente ancora questa notizia di cui magari continueremo a parlare domani. Prima dicevamo anche di Elon Musk che ha acquistato Twitter, che poi è diventato X, che poi voleva metterlo a pagamento, e la notizia di questi giorni è anche che arriverà la pubblicità su WhatsApp.
Ah sì, direi che purtroppo sono strade, diciamo così, segnate dall'inizio, ma così fanno i soldi, sono comunque aziende quelle di cui stiamo parlando, e quindi in qualche modo i soldi li vogliono sempre fare perché è il loro modo di vedere il mondo, quindi ci toccherà anche questa.
Ecco, però anche quando dicevo anche prima, no, il fatto un po' del fuori controllo, anche il fatto che noi abitiamo in questo senso anche degli ambienti digitali senza però, come dire, averne il controllo, e spesso poi ci troviamo anche di fronte al fatto che vengono cambiate magari le carte in tavolo, ci sono delle novità e ogni volta bisogna anche di nuovo riadattarsi, riaggiornarci, e anche questo insomma è un elemento di non poco conto. Ma noi torneremo a parlarne casomai domani. Intanto grazie per essere stato con noi, Nicola Cupini.
Grazie a voi, a domani.
Rete 2.